ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Che Italia, signori, che Italia, detta da Marco Bosco, io questa cosa non me l'aspettavo proprio. Che Italia, arrivato qui in regia, che Italia, Diego Armando torna, pausa la scorsa settimana, ce ne scusiamo, purtroppo lavoro, salute, malaria, dengue, com'è la cosa?
Malaria.
Di tutto e di più, no, perché ci sono notizie inquietanti dai bollettini medici delle
squadre
di calcio.
Pare che abbia contratto la malaria.
Porca miseria, il problema... Per la Lazio, ma per il fantacalcio pure, per il
tuo, no, per il mio no.
Non c'hai tu?
No.
Non ci ho capito niente. Comunque, ecco, Marco Bosco, io sono Alessio Maccioli, Marco Bosco qui alla mia sinistra, Piero Capponi fra poco interverrà da quel di Madrid e ho delle domandine per lui,
sì,
che
sì.
Avevo in Cannam giovedì scorso, non gliel'ho potuta sparare, ma gliele voglio fare.
Gliele sparo adesso.
Perché? Cosa è successo all'Italia? Io sto qui chiuso qua dentro.
Allora, io sono uscito per venire qui in radio alla fine del primo tempo. L'Italia sta vincendo 1-0, adesso ho aggiornato, siamo al 55esimo, il risultato è sempre 1-0 per noi. E ha segnato Tonali, e l'Italia esprime un bel gioco, molto corale, la palla va veloce, i giocatori fanno i movimenti giusti, l'Italia ha sfiorato anche il raddoppio, sempre tra l'altro con Tonali, al termine di un'azione manovrata molto bella. Tra l'altro mi fa anche piacere che i miei quattro scudieri si stanno facendo valere, perché insomma Bastoni, Di Marco, Frattesi e Barella mi pare che siano insomma molto vitali, ecco, questo mi fa ben sperare per il proseguo del campionato. E parallelamente invece vedo un Lukaku ormai affari spenti.
Sì, Lukaku forse sì, comunque la formazione ormai ci pare che Spalletti abbia trovato con un giusto compromesso rispetto all'Europeo. Lui, ecco, all'Europeo sì, ha voluto replicare il protocollo Napoli, ma non era quella là.
No.
Un 3-5-1-1, come hai detto te, con Barella dietro dei Teghi. Io, sì, la posizione diciamo del trequartista, sì, adesso si chiama sottopunta.
Sottopunta.
Ci sta bene?
Barella, tra l'altro, è in un momento buono di forma, perlomeno stasera sta giocando anche un po' da mediano, cioè in post. Duetta, fa la spalla a Retegui, Retegui prende un sacco di botte come sempre, però è un grande incassatore. Mi sembra che sia molto messa bene in campo. Ora magari ci ricolleghiamo e perdiamo 2-1, però al momento
0-1. Alcune considerazioni. Il grande problema, no? Perché giocando col 3-5-1-1, che assomiglia un po' al modulo dell'Inter, no? Un pochino, Di Marco a sinistra, Cambiaso a destra, che sono due belle frecce, ormai non si possono più chiamare terzini questi giocatori, sono due ali
esterni a tutta fascia,
ma più offensivi che difensivi.
Tanto è vero poi che i braccetti devono fare da badanti, no?
Esatto. Con una difesa in questo momento schierata, Buongiorno al centro,
ottimo
di Lorenzo centrodestra e Bastoni centrosinistra, con il povero Calafiori che si è fatto male. Però forse così, perché con Calafiori lui Spalletti faceva giocare Bastoni al centro, che non c'è abituato, quantomeno negli ultimi anni.
Anche perché da noi è chiuso in prima battuta da Acerbi e in seconda battuta da De Vrij, lui è la terza scelta come centrale.
E invece secondo me Buongiorno centrale, che è il suo, soprattutto quando stava al Torino, Di Lorenzo di qua e Bastoni di là, sono posti in cui quei giocatori sanno stare, con quelli che conoscono. Cambiaso e Di Marco che sfrecciano ai lati come dei siluri, poi un centrocampo con Frattesi e Tonali, centro mezzala destra, mezzala sinistra. In questo caso c'è Rovella a fare il regista, che ha avuto una bella evoluzione.
Buono,
Marco Baroni è un grande allenatore.
Senza dubbio, è la grande sorpresa di quest'anno.
Ed è il modo migliore, secondo me, per far giocare insieme Frattesi e Barella, un po' il problema anche dell'Inter, no? Far giocare insieme, che nel 3-5-2 tecnicamente sono entrambi mezzale destre come posizione preferita.
Sì, anche lì Frattesi ha altre due o tre scelte che sono per il momento prioritarie per quanto riguarda Inzaghi. Lui proprio Mkhitaryan, a meno che non abbia una gamba in mano, lo fa giocare.
Comunque va bene, siamo contenti che Zaleski su Lukaku, diciamo che un pochino il tempo che passa detta la sua legge. Lukaku è un attaccante che è uno di quei pochi che, come si dice, fanno reparto da solo, però deve stare bene
perché se sta sotto lo standard non brucia un pallone.
Esatto, di bene, di fisico, di testa anche, sì. Perché di testa vuol dire che tutto gli funzioni bene. Nel Napoli, forse diciamo, possiamo dire, adesso dico una cosa che ti fa incazzare, lo so, però possiamo dire che il Lukaku un po' più scintillante, il campione italiano, è anche perché forse nel campionato italiano gli viene un po' più facile come si gioca in Italia. Mm-hmm. Cioè, per come si gioca in Italia, non sto dicendo che si gioca male in Italia, però un centravanti così grosso ha ancora una sua funzione. Quando vai all'estero, magari. Vabbè, non è vero, c'è Haaland del City, quindi tutto sommato, però Haaland forse è un po' meglio di Lukaku.
Un po' meglio, sì.
Un po' meglio. Comunque, vabbè, basta. Già che sei entrato qui dentro, ululando sulla nazionale, mi ha colpito. Allora, volevo parlare con te. Hai visto il quadernino? Sì. C'ho un quadernino nero con gli appunti.
Però se cominciamo a parlare io e te, poi facciamo aspettare la nostra quinta colonna.
Sono le 2:10.
Le 2:10 no?
Le 22:10. Abbiamo detto 22:15. Voglio che tu. Ti do 5 minuti per dirmi perché ti sei incazzato rispetto all'uscita di Conte sul VAR. Perché ti sei incazzato?
Mi sono incazzato e qui non faccio un discorso di convenienza, faccio un discorso di conoscenza. Conte ha mostrato con quell'uscita di essere ignorante, cioè lui non conosce il protocollo VAR. Il VAR, come ho detto mille volte, non è una moviola in campo e entra in gioco soltanto in determinate fattispecie. Nel caso per cui lui si è tanto arrabbiato, l'arbitro Mariani ha ravvisato un tocco del difensore sul nostro attaccante, che in questo era un difensore anche il nostro perché era Dumfries, però insomma diciamo che il difendente ha colpito l'attaccante senza toccare il pallone. È vero, il contatto era lieve e qui si apre un altro fronte, no? Ci piace questo calcio dove i contattini vengono tutti sanzionati? No. Non ci piace, decisamente ha preso una deriva che non ci piace, però rebus sic stantibus, quello è calcio di rigore tutta la vita. Poi nei fatti cos'è successo? Mariani lo vede e lo sanziona, poi in cuffia ha un check silente con il VAR, il quale VAR conferma che il contatto c'è stato. Sulla entità del contatto il VAR non può entrare, quindi è impensabile appellarsi a un ipotetico on field review del VAR dicendogli guarda, uno, non lo tocca, che sarebbe stato una cosa non vera perché il contatto c'è, due, lo tocca troppo piano, che fai, fischi un rigore così? Questo non lo può dire il VAR perché è l'arbitro il giudice sull'intensità del contatto, per cui l'uscita di Conte è stata veramente un'uscita assolutamente fuori dagli schemi e fuori dalla ragione. Quello che mi ha molto fatto arrabbiare quasi quanto il contenuto dell'uscita di Conte è stato, eccezion fatta per un balbettante Marelli che ha provato ad arginare il fiume in piena di Conte dicendogli ma il contatto effettivamente c'è, in studio da DAZN nessuno ha avuto il coraggio di dire nulla, quindi si è assistito a un monologo di 3 minuti, che sono tanti, in cui Conte ha tirato giù tutti i santi del paradiso dicendo che questo VAR non ha più senso, che bisogna riscrivere le regole. Allora, e poi ci ha messo il carico anche De Laurentiis, confermando che insomma in quanto a conoscenza dei dettami regolamentari lui sarà sicuramente un ottimo presidente, un grandissimo dirigente, però nel merito secondo me non ci dovrebbe entrare. Poi torniamo a bomba, ci piace questo calcio in cui appena uno viene toccato anche su un braccio va a terra e si tiene il capo come se avesse un trauma cranico? Non ci piace, ma lì il problema è un altro, lì bisogna fare una lotta durissima alla simulazione e bisogna dire agli arbitri evidentemente di considerare che il calcio è uno sport di contatto e quindi, come un tempo mi ricordo un emittente maremmana per giustificare un fallaccio di un giocatore del Grosseto ai tempi della Serie C che l'arbitro non sanzionò, all'epoca non c'era nessun tipo di controllo, disse del resto il calcio non è uno sport da signorine. Ecco, e quello aveva fatto un'entrata proditoria violentissima a mezza gamba, no, con tacchetti esposti. Del resto il calcio non è uno sport per signorine, per cui se il calcio non è uno sport per signorine, allora a questo punto tiriamo una riga e diciamo agli arbitri che per concedere un rigore veramente ci deve essere una ragione tangibile, cioè il rigore è una cosa seria. Però al momento si concedono rigori per questo tipo di contatti perché vale il principio per cui sulla palla chi arriva per primo vince. Quindi se io arrivo per primo e tu arrivi dopo e mi colpisci, tu hai sempre torto. Quindi nel caso di specie il rigore per l'Inter era sacrosanto.
Diciamo che quello è stato il primo, secondo me, vero big match del campionato, perché quello Juve-Napoli era troppo presto. Il Milan al momento, secondo me, non rientra nelle squadre che giocano i big match. Come l'hai visto? Come l'hai vissuto? Tu c'eri?
Sì, io l'ho vista dal vivo la partita. Ma allora,
tu ci sei sempre, infatti che ti ho chiesto a fare.
Sì, no, io sono abbonato, anche se alcuni incontri, diciamo, cosiddetti minori forse non andrò e quindi cederò il mio abbonamento. Allora, che dirti, partiamo dal risultato finale. Tutto sommato, vista l'occasione nel finale di Raspadori, uscita di un palmo, l'1-1 è anche giù, il risultato maturato sul campo è giusto, quindi l'1-1. A noi resta un grande mare in bocca, perché l'Inter ha giocato certamente per vincerla, mentre il Napoli è vero che non è venuto a prendere i pugni, come aveva detto Conte alla vigilia, però al di là di una resistenza abbastanza ordinata ma molto strenua, cioè Napoli si è visto poco dalla scintola in su, cioè dal centrocampo in avanti, l'Inter ha fatto la partita. C'era capitato anche il calcio di rigore a 15 minuti alla fine, io sono uscito con l'amaro in bocca, perché questo era un incontro sporco in cui tu giocavi in casa e dovevi metterci quel carico in più, anche perché poi al ritorno noi l'avremo tutte fuori le grandi partite, e io mi immagino che nel girone di ritorno al fuori grotta, se dovessimo ancora essere appunto appunto, tra la cornice ambientale e la garra di Conte e un po' anche magari di provocazioni che potrebbero scatenarsi sull'onda lunga di quello che è accaduto domenica, io non credo che l'Inter passerà 90 minuti sereni,
Vabbè, bisogna vedere come ci si arriva. Tu il Napoli di Conte lo ritieni, al netto di Conte ma anche al netto della sua rosa, in grado di arrivare fra qualche mese a stare sempre lassù, primo, secondo?
Io credo che il Napoli rimarrà nelle posizioni di vertice. Nella mia squadra dico una cosa: non sta aiutando per niente il reparto offensivo, cioè gli attaccanti non aiutano la squadra, e non l'aiutano non soltanto, il tabellino parla chiaro, dal punto di vista delle marcature, perché insomma a parte qualche esploit di Turam, Lautaro è ancora un pochettino latitante a tabellino, ma proprio non aiutano come apporto che danno anche alla prima pressione difensiva, cioè la squadra risale con difficoltà, Lautaro non tiene un pallone, e questo è significativo perché anche lui è un brevilino, però lo vedi quando non ha più la forza per reggere il contrasto spalla alla porta, no? Col Napoli non ha tenuto un pallone. Alla fine poi Inzaghi all'86esimo mi mette dentro Arnautovic e Taremi, non so che cosa pretendesse, mi è sembrata un po' la mossa della disperazione. L'Inter sta adesso facendo fronte a una carenza offensiva abbastanza preoccupante. Mi pare però, per contro, che abbia regolato un pochettino la fase difensiva.
Sono usciti Ken e Di Marco e Reteghi, sono entrati ovviamente Ken per Reteghi e Destiny Udoge, come si pronuncia?
Udoge
per Di Marco. Un brano e poi ci spolpiamo la nostra quinta, sesta, settima,
sì,
colonna.
Ottimo.
Da quel di Madrid.
The change till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame.
Non è che mi piace tanto sfumare Marcolis e Toc Toc, questa canzone è meravigliosa, però insomma Madrid è caliente, ci aspetta, no?
Sì.
Piero, Madrid è caliente. Scusa innanzitutto per giovedì scorso, che è un pochino, insomma, questo è un po' il tuo, sono le tue prime partite da titolare di Diego Armando, titolare proprio a tempo pieno, capito? Come, chi è quello che gioca sempre? Ecco, Mkhitaryan.
Sei Mkhitaryan,
tu sei Mkhitaryan, che anche se c'hai, che ne so,
giochi 40, anche con una gamba in mano,
40 di febbre, il giorno dopo devi alzarti alle 4 di mattina per il lavoro, non ce ne frega proprio niente.
E Frattesi fa le bolle in panchina.
Ti chiamiamo, non ce ne frega niente. Purtroppo c'è stato un piccolo problema logistico. E io dicevo, ma tra l'altro ti dico questa cosa, Piero, tu da quant'è che lo conosci Marco Bosco? Da tanto, no?
Sì.
Ecco, e sai le sue cose,
una quarantina d'anni,
le sue fisse, no? Perché a me la nazionale me ne frega niente. Parliamo sempre di calcio, ovviamente. Considera che ha fatto irruzione qui nello studio della Città Aperta. Che Italia, Alessio! Che dico, ma sei scemo? Sei ubriaco.
Mi sono bevuto il cibo.
Guardava la partita della nazionale
e godeva, dicendo.
È una bella partita, tra l'altro.
Ma è fortissima la nazionale, è diventato il Brasile del 70.
Da un momento all'altro, poi inspiegabilmente
da un giorno all'altro. Spalletti, guarda che il Bosco vi guarda, e lui ha detto: facciamo le cose a modino.
Ma no, ma perché io ne parlammo anche, Piero, perché ancora non lo sapevo, ma già insomma ti hai alzato abbondantemente dalla panchina e stavi no. Quando giocavamo con la Francia,
un po' sulla faccia,
la National League, così, la National League, sta pagliacciata, perché dai, una pagliacciata
lo è.
Io nella mia mente c'era la nazionale di Spalletti all'europeo, bullizzata da chiunque, insomma. Se avesse giocato contro una delle tue squadre, avrebbe probabilmente forse pareggiato a fatica negli ultimi minuti, Piero.
Sì, e poi quella prima squadra è formissima.
L'ho vista umiliare la Francia. Ma che è successo? È successo che forse ha capito che qualche piccola alchimia andava modificata delle sue. Adesso gioca sostanzialmente utilizzando un po' il modello che è della squadra più forte del campionato, cioè della squadra più affidabile del campionato, diciamo, che è l'Inter. Quindi sto 3-5-2, anche 7-5-1-1, ha trovato anche il modo di far convivere Frattesi e Barella, tanto di capo. Vabbè, c'ha i Teghi che si soffia il naso e segna. Io non so quanto duri sta cosa, come col nostro ex Moise Kean. Io leggo, Piero, delle cose allucinanti, juventini che rimpiangono astiosamente nei confronti di Giuntoli Moise Kean. Ragazzi, l'anno scorso Moise Kean insieme a Belotti,
l'anno prima non l'ha mai segnato con la Juventus.
Un attaccante
mai
che
segnato.
Fa zero gol,
sì. Mai segnato con la Juventus, mai.
E se la giocava mai con Correa.
Ma io mi ricordo l'anno prima Belotti alla Roma, zero gol, e tutti che dicevano: un attaccante fa zero gol, deve andare al ponte di Ariccia e buttarsene sotto. Vabbè. Perché, vabbè, comunque
sì, praticamente.
Io avevo in canna una domanda per te da un po', Piero, che riguarda il Real Madrid, no? Ormai è un po' vecchia come notizia, ma il Real Madrid che non si presenta alla cerimonia del Pallone d'Oro, a cui tra l'altro viene premiato Ancelotti, no?
perché no, il Real Madrid stesso,
sì, sì. Il Real Madrid stesso, bravissimo, perché gli è arrivata voce che Vinicius non avrebbe vinto il pallone d'oro. Che succede? Che roba è?
Ma allora, intanto secondo me non hanno fatto una bella figura, perché no, nel Real Madrid, se c'è una massima, è che quella che il club è al di sopra di qualsiasi giocatore della sua storia. Insomma, i giocatori ne ha avuti, diciamo, abbastanza di importanti, no, nella sua storia. Direi. Però hanno sempre considerato il club, forse la sua vera forza è quella, no? Il club al di sopra di tutto. Hanno rinunciato in modo anche abbastanza brusco a grandi bandiere, che ne so, da Raul allo stesso Ronaldo, cioè senza grandi sofferenze, Sergio Ramos, insomma un sacco di giocatori che sono andati via senza problemi. E invece questa volta ha fatto una figuretta, perché hanno messo il giocatore Vinicius al di sopra del, diciamo che loro erano arrabbiati perché c'era stata una filtrazione in teoria che lui aveva vinto, si era costruito tutto cioè, vi faccio solo un esempio, lui è, sapete che il Real Madrid è Adidas, ma lui è Nike, il giocatore è Nike, il negozio Nike di Madrid aveva preparato un allestimento dorato d'oro per dedicarlo a lui, che evidentemente ha dovuto sostituire a tempo record, perché era già pronto per il giorno della cerimonia. Quindi hanno fatto una brutta figura, cioè praticamente hanno saputo, c'era 50 persone la spedizione del Real Madrid, tra dirigenti, amici, parenti di Vinicius, insomma partivano 50 persone, e loro hanno detto, ci hanno fatto un'imboscata, è stata un'imboscata, ci volevano fare una figuraccia a livello mondiale e quindi non andiamo. Secondo me hanno sbagliato la grande. Qui chiaramente il tifoso ultra dice di no, che hanno fatto bene a non andare, quello meno ultra dice che no, che è stata una brutta figura, ma insomma in linea generale è stata una brutta figura. Fra l'altro dopo il 4-0 col Barcellona non è stata una bellissima settimana, infatti ripeto, il Real Madrid è in crisi grossa dentro, poi tolto il fatto che poi ha vinto bene l'ultima partita contro Sassuolo, ma insomma però è un po' in difficoltà, però, che poi insomma, ha avuto
anche col Milan
infortuni, insomma è una situazione complicata
anche col Milan, poi insomma
no, infatti veniva da sconfitta del Milan, sconfitta del Barcellona, il lunedì hanno fatto quella figuretta meschina in questo discorso del pallone d'oro, e poi siamo arrivati alla vittoria con Sassuolo, ma la vittoria con Sassuolo è stata poi macchiata, diciamo, del secondo infortunio a Militao, che insomma vedremo se torna come torna. Quindi in questo momento il centrale, non so come si è messo te Alessio, ma stanno cercando dei centrali a Madrid se c'è bisogno in difesa.
Considera che ho appena perso uno delle due collaborazioni che c'avevo, quindi hai bisogno di due spiccioletti da mettere in tasca.
Non sei molto, ti manca qualche centimetro, però per il resto ci potresti giocare.
Ma io meno.
No, volevo dirti una cosa, Piero, ma allora evidentemente è stato un diktat di Florentino Perez, ma volevo chiederti, visto che Ancelotti è persona tutt'altro che facinorosa, persona di raziocinio, molto pacata e molto equilibrata nei suoi giudizi, questa decisione di non andare, che in prima battuta ha penalizzato lui perché comunque lui era premiato, lui l'ha commentata, sì, o per la ragion di Stato ha fatto pippa?
Sì, no, l'ha commentata, però chiaramente lui Ancelotti è un profilo aziendalista al massimo, cioè non conosco nessun allenatore così aziendalista come lui, è veramente bravo in questo senso, e poi lui ha una specie di senso paterno di protezione rispetto a Vinicius, come lo chiama lui, e diciamo che credo che l'ha fatto per quello, per appoggiare Vinicius. Vinicius nel Madrid addirittura si parla di voci che dicono che lo vorrebbero vendere a questo punto il giocatore, perché è veramente difficile da gestire, nonostante sia veramente un fenomeno, cioè è l'unico giocatore che fa la differenza vera in questo contesto, in questo momento del Madrid, molto di più di Mbappé, che è in difficoltà non con il gioco, perché alla fine si applica, diciamo, come si dice in questi casi, ma non fa rete, però Vinicius è veramente difficile da gestire, cioè è un personaggio un po' complesso da gestire, quindi Ancelotti lo sa e anche incontra un po' la logica e il suo stile molto pacato, si è schierato dalla parte del giocatore in questo caso.
Lo sai che a proposito di giocatori difficili da gestire, il buon Balotelli è tornato nel campionato italiano?
Sì,
e l'ho anche comprato a Fantacalcio.
Ma tu sei un pazzo.
Cioè, di fatto era uscita la notizia che lo voleva l'Intercity. L'Intercity è un progetto di squadra di Serie C in Spagna. Dico progetto perché l'unica società spagnola quotata in borsa, gioca ad Alicante, però non ha avuto, cioè diciamo non ha avuto il successo che si aspettava da questa iniziativa, perché hanno vinto due campionati consecutivamente, quindi hanno fatto anche dal punto di vista sportivo un bel lavoro. Era venuta fuori questa notizia, hanno fatto più 14% e il giorno dopo le loro azioni, quando è uscita poi la notizia, ma insomma poi evidentemente era una bufala e quindi se ne è parlato parecchio di Ballotelli in quei giorni, io sono contento.
Adesso è andato al Genoa, ha giocato ritorno. Due spezzoni, ha preso due gialli in 8 minuti, molto bene.
Io mi ritrovo in una situazione, io sto quest'anno gioco, tu ci giochi a fantacalcio, Piero, non te ne frega niente?
No, io non ci gioco, cioè in Spagna si chiama il fantasy non ha mai funzionato tanto come in Italia, ma ora sta
migliorando. Sto prendendo piede, sì, ce l'hai detto.
Sta prendendo piede. Io sai che io ho una teoria che secondo me il fantacalcio è la rovina del calcio italiano, ma questo è un discorso che magari, ripeto, voglio una puntata, ormai siccome sono in pianta stabile nel gruppo, voglio una puntata speciale sul speciale il perché il fantacalcio è la rovina del calcio italiano.
Molto bene. Ma magari anche la prossima,
la possiamo fare.
Ma perché l'hai preso Alessio, perché l'hai preso il gioco?
No,
preso
ti dico io
perché non sta bene
quest'anno ne faccio due, perché è ricominciata una vecchia lega, per me è principalmente l'occasione di vedere amici storici che la vita quotidiana mi impedisce di vedere.
Quello è bello,
però
quello
poi ovviamente sai il veleno eccetera, il fantacalcio, quello diciamo quello più di lunga durata, quello che non si è mai fermato praticamente, no? Io l'anno scorso ho perso il campionato allo spareggio, manco l'ultima giornata, allo spareggio, quindi mi rode il chiccherone, come si dice. Allora quest'anno sono arrivato un po', c'è un centrocampo importante eccetera, ho deciso di rinunciare a Vlahovic dopo un'asta sanguinolenta arrivata a cifre incredibili, sì. Allora mi sono preso un attacco che purtroppo Ken Leao, questi nomi già dovrebbero farti capire, Ken Leao, poi c'avevo Duvan Zapata che è rotto, Adams del Torino, attaccante del Torino, non so se si chiama di nome C. Cioè, c'è che va, c'è Adams.
Che l'hai preso per quello?
L'ho preso per quello.
Ma invece lì suona e fa: c'è Adams? No, è uscito.
Vabbè, quindi a un certo punto, che è successo? Si rompe Zapata. Noi abbiamo la lista infortunati. Dico: sai che c'è? Prendo Ballotelli. Perché mi è venuto in mente di prendere Ballotelli? Perché secondo me poteva.
Ma poteva che?
Non so perché l'ho preso.
Poteva prendere una munizione.
Poi ho capito perché l'ho preso. Certo. Perché lui stava bene in mezzo a quel branco di semi giocatori, mezzi rapper, cioè Ken Leao Balotelli, tu ti immagini un tridente di questo tipo?
Certo,
cioè ci vorrebbe
sai chi mancava? Taribo West.
No, ci vorrebbe un allenatore con la presente quel bastone elettrificato per le vacche, no?
Esatto.
Perché questi, cioè, adesso li sto mandando tutti via, anche Ken che segna lo mando via.
Ma meno male che non c'hai Dia, perché Dia pare c'ha la malaria.
La malaria, siamo messi male qui in Italia. Una cosa, ma sempre perché ovviamente il Reale è la squadra più importante del mondo, abbiamo la fortuna di avere un dirigente calcistico che vive a Madrid, no, infatti, io ti spremiamo come il limone, caro Piero, ma è possibile, cioè tu dici adesso Vinicius, non penso che lo venderanno anche perché è un giocatore fortissimo, ma sicuramente un problemino ce l'hanno Vinicius Mbappé, perché loro non hanno risolto il problema del centravanti, c'hanno sostanzialmente due mezzi cloni, no, il problema è che noi
sì.
No, che tutto il mondo diceva mi sa che al centro era un problema, si sta verificando.
No, allora era prevedibile, perché diciamo che giocano nello stesso posto, esattamente la stessa posizione, quindi hanno spostato Mbappé al centro, non è la sua posizione naturale, si vede, anche se lui gioca tanto, cioè tira le diagonali, si smarca, scende a prendere la palla, ci prova. Fra l'altro hanno creato un altro problema, che avevano creato una formula molto interessante con Bellingham dietro le punte l'anno scorso, giocavano una specie di 4-3-1-2 con Bellingham che si inseriva quasi come falso 9, insomma è un falso 9 di 1,90 m che ha fatto, non so, 15 reti in campionato, l'altro giorno ha fatto il primo quest'anno, cioè l'anno scorso credo segnò in 9 delle prime 10-11 partite, c'è cioè una roba allucinante, e quest'anno non vede più la porta, ma perché davanti c'è Mbappé che chiaramente non gli cede più quello spazio. Poi hanno sacrificato un giocatore importantissimo, sempre stato importantissimo anche per l'equilibrio, perché poi quello che corre di più anche indietro, che è Rodrigo, che è sempre stato molto più disciplinato e difensivo, quindi hanno tolto spazio a un Bellingham, hanno seduto direttamente in panchina Rodrigo per far spazio a un Mbappé che in quella posizione non si sente comodo. È un problema, chiaramente loro sperano sempre in Carletto che riesca a trovare la formula nuova anche quest'anno. Gli si rompono i giocatori, ha perso Carvajal, ha perso Militao, c'ha in difesa non c'è solamente un centrale di ruolo, Alaba non gioca da un anno e mezzo, quindi c'hanno solo Rudi, che è chiaramente diventato un problema un po' per la gestione della squadra. Sentono tantissimo la mancanza di Kroos, chiaramente, che era il giocatore che faceva la differenza a livello di equilibrio, a livello di creazione del gioco in generale, quindi in questo momento sono in difficoltà. E poi si vede che proprio ci sono delle partite dove trottano, cioè proprio non c'hanno voglia. Cioè, non so se avete visto la partita col Milan, ma veramente sì. C'è proprio delle coperture difensive. Il gol di Morata, cioè, è partito a centrocampo Morata sulla respinta, è arrivato prima ai difensori sì. Del Madrid, che erano lì. Sono difficoltà. Vediamo come viene fuori Carletto. Poi Carletto ha un sistema che io ci ho messo un po' a capire, ma insomma non era difficile. So io che sono un po' lento, è molto gerarchico. Cioè, lui prima di far giocare il giocatore Arda Güler o Brahim Diaz, quelli che lui considera che nelle gerarchie, cioè prima di far giocare il caporale, il sergente deve essere proprio morto, zoppo e con la febbre a 40, come ha detto prima, se no non gioca. Un po' come Mica Triviani lì con Frattesi, no? Sì. Cioè non fa giocare, non prevede alternative. Quindi il ragazzo che ha giocato del Castiglia di centrale è perché proprio a quel punto non c'era più nessuno, perché se ci fosse stato Tchouaméni sano avrebbe fatto già le Tchouaméni come centrale, quindi non c'aveva nemmeno lui. C'è Vallejo, che è una specie di favore che hanno fatto al Zaragoza, seduto in panchina, ma quello sì che non gioca veramente mai, però è chiaramente sono in difficoltà, perché il Carletto poi non fa molta fatica a dare spazio a alternative diverse. Vediamo ora come ricostruisce la squadra, e poi soprattutto si vanno sul mercato, si parla di qualche giocatore sul mercato. Addirittura c'era stato il momento nostalgico, romantico, Sergio Ramos che mandava video allenandosi di notte a casa sua e che diceva sono libero, sono senza contratto, prendetemi, ma hanno detto assolutamente no, quindi ora cercheranno di resistere fino a gennaio, però dovrebbero prendere qualcuno probabilmente. Quindi
leggevo Hermoso della Roma, io
ecco, ma scusate, ma ora parliamo un attimo della Roma, scusate.
No, bravissimo,
ma la domanda ma secondo voi, ma Hummels, ma che gli aveva fatta Juric? Ma perché non giocava mai? Ma non si è capito?
No, ma
no, io invece prima di Hummels, qua anche qua Piero subentri tu, perché ma tu sei insomma, dirigente calcistico, gestisci tante squadre, poi dobbiamo tornare a parlare delle tue squadre che le abbiamo un po' messe nel dimenticatoio, ma non
sì,
è giusto,
no, perché la prima squadra è uno spettacolo, ragazzi, cioè veramente.
Ma gli ultimi 10 minuti della trasmissione facciamo gli ultimi 15
volentieri. Anche 5, ma ve li spiego.
No, ci interessa, voglio dire, seguivamo, eravamo la voce ufficiale in Italia due anni fa. Allora, voglio dire, tu quando, che ne so, hai iniziato a occuparti di squadre, poi ti sei allargato altre squadre, la prima cosa che hai fatto, immagino, poi forse smentiscimi, hai costruito un minimo di ossatura societaria. Ma come fa la certo. Roma? Cioè, adesso è arrivato Ranieri, ma chi l'ha preso Ranieri? Cioè, è possibile veramente che chi deve agire in nome per conto della Roma sia un miliardario statunitense che gira il mondo? Non c'è una struttura societaria, cioè l'unico è Ghisolfi, come si chiama, che non è neanche il tesserino a direttore sportivo, ho letto, quindi così è uno che interviene.
E che comunque non parla una parola italiana, ha fatto una sfuriata negli spogliatoi, non l'ha capito nessuno, ha parlato francese.
Ma come cioè tu ti sei posto dal tuo punto di vista, ormai ti ha detto di professionista?
No, allora io non sono, intanto io non sono assolutamente sì, cioè io parto dal presupposto che quando sono entrato nel mondo del calcio la prima cosa che ho detto è che io di calcio non ci capisco niente, cioè nel senso che non è vero, però ho cercato di abbassare il profilo, perché io credo che alla fine le squadre le devono fare i direttori sportivi, no? A me il presidente, per i presidenti presidenzialisti che pensano su tutto, mi fanno un po' paura, quindi io sono molto rispettoso delle gerarchie e soprattutto delle specialità, no? Quindi chiaramente in tutti i progetti che abbiamo noi abbiamo un direttore sportivo. Tra l'altro poi i direttori sportivi, quando impari un po' il mestiere, ti rendi conto che ci sono direttori sportivi per ogni categoria, cioè nel senso che se devo fare una squadra forte di serie D devi prendere un direttore sportivo che conosce la serie D, poi chiaro puoi sperimentare, puoi rischiare, puoi fare quello che ti pare, però alla fine non è che in serie D o le categorie dove si gioca noi non è che puoi inventare, ci vogliono direttori sportivi che conoscono prima di tutto l'allenatore. Per esempio noi nel Guadalajara l'allenatore, che è ex giocatore del Villarreal, ci è stato consigliato l'anno scorso, non è andato bene, però è stato 12 anni nel settore giovanile del Villarreal, è stato secondo di Emery, secondo di altri allenatori, e noi ce l'ha consigliato un contatto che abbiamo noi molto importante, un dirigente del Real Madrid. Cioè, se il Real Madrid ti chiama e ti dice guardate prendete questo allenatore, chiaramente per la Serie D, cioè, chiaramente te dici cavolo fermi tutti, cioè non è che Madrid ti chiama tutti i giorni e ti dice prendi un allenatore, no,
cioè, no, no, non hai preso a Vetrini, ecco.
Esatto, appunto, cioè, hai preso un allenatore che chiaramente ora la squadra è seconda, cioè una cosa, soprattutto a livello di etica del lavoro non puoi di niente, ma l'ha preso, ma chi l'ha preso? Il direttore sportivo, cioè il nostro direttore sportivo è un direttore sportivo di categoria, anzi di categoria superiore, ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto un lavoro fatto usando un po' l'intelligenza collettiva, quindi un bel gruppo di scout e tutti, noi praticamente per ogni ruolo, per capire, io ho partecipato a qualche riunione perché per imparare, cioè noi per ogni ruolo abbiamo messo alla fine di un lavoro impressionante di scouting fatto fra maggio e giugno, e abbiamo preso 3 giocatori per ruolo, 3 che volevamo prendere, e praticamente siamo andati sui 20 giocatori che abbiamo preso, perché abbiamo confermati 3 in rosa, quindi immaginati di te, quindi sui 20 della prima mese non siamo mai andati sotto la seconda scelta, cioè abbiamo preso o tutte prime scelte o seconde scelte al massimo, e la squadra in questo momento è seconda, in casa ancora l'unica squadra della Spagna delle prime 4 categorie a non aver preso gol in casa, cioè quindi ha vinto 5 partite, 15 gol all'attivo, 0 al passivo, wow. E chiaramente poi possono andare bene, possono andare male le cose, però c'è un procedimento, quello che ha detto te adesso, cioè ci deve essere un minimo di struttura, quindi noi abbiamo un direttore sportivo, un segretario tecnico, un allenatore di categoria, quindi che lavorano in armonia. Chiaramente io come direttore generale non faccio assolutamente niente, cioè al massimo che posso fare è autorizzare o no, quando l'abbiamo fatta a giugno, a luglio la squadra, autorizzare una spesa o non autorizzarla, che poi è quello il lavoro, ma nemmeno più di tanto, perché un direttore sportivo di questo tipo ti dai un budget e lui gestisce tutto. Chiaramente se sbagli il direttore sportivo o non ce l'hai, è chiaro che la squadra devo fare io, ragazzi siamo nei casini, cioè nel senso non può essere la mia specialità, no, in questo senso. Poi c'è un altro modello in queste categorie che molto spesso succede, ma che succede anche per esempio nel calcio inglese, cioè che è questa, la figura che è l'allenatore che fa un po' le veci anche di direttore sportivo e l'allenatore che prende i giocatori, però è un modello che hanno abbandonato quasi tutti perché è un po' pericoloso, cioè alla fine poi se l'allenatore non funziona, tra l'altro l'avete visto, no, anche in Premier non è più come prima, cioè prima c'era, che ne so, a Ferguson hanno aspettato 3 o 4 5 anni prima che vincesse qualcosa, oggi non si aspetta più nessuno, nemmeno un Premier, sono cambiate queste le dinamiche, quindi prendere un allenatore e fargli fare la squadra è pericoloso, no? In questo senso, quindi non l'ho capito, io sono d'accordo ai proprietari, cioè ci vuole massimo rispetto alla fine chi ci mette soldi, quello sempre, perché la gente l'ha più scontato che sono tutti lì, aspettano tutti lì per comprare squadra di calcio, non è vero, cioè è un'avventura difficile gestire una squadra di calcio a qualsiasi livello, perché non guadagnarci soldi, non perderci soldi non è facile, no? Quindi massimo rispetto, però poi ognuno deve sapere che cosa fare, e se non sai cosa fare, se non c'è un direttore sportivo che conosce il mercato italiano, il mercato italiano è complicatissimo, ma hai detto non fai il fantacalcio, ma come faccio? Per fare il fantacalcio dovrei conoscere il terzino dell'Empoli, il centrocampista del Lecce, no, con la testa, no?
Certo,
già il problema a conoscere i miei giocatori, no? Delle mie categorie, figurati te, per fare una cosa del genere, chiaramente vale anche per fare la squadra, quindi si vede dove c'è una struttura sportiva. Cioè noi ce lo siamo detti parlando della Juventus, no? Orfani,
no?
di Marotta, meno male abbiamo trovato un direttore sportivo, o il discorso al contrario, squadre che sono diventate grandi grazie al lavoro del direttore sportivo, no? Pensiamo al Chievo, pensiamo all'Atalanta, pensiamo al Bologna, al Sassuolo fino all'anno scorso, cioè lì, grandi direttori sportivi hanno fatto veramente miracoli insieme all'allenatore, ma che poi l'allenatore lo sceglie il direttore sportivo, e quindi la figura del direttore sportivo è fondamentale, c'è niente da fare.
E quindi rispondendo a Marco, probabilmente dimmi se è corretto, probabilmente il fatto che Hummels non fosse visto dall'allenatore è una vicenda che si è anche incancrenita per la mancanza di una figura che magari media come un direttore sportivo. Magari c'è un direttore sportivo, va dall'allenatore e gli dice senti, ma sei sicuro che Mancini sia meglio di Mats Hummels? Non lo so, funziona anche per questo il direttore sportivo, oppure questo ruolo?
Certo. Sì, assolutamente, secondo me è così. E poi si rilassa anche, faccio un caso al contrario, qui sta facendo un po' scalpore il fatto che il Rayo Vallecano ha preso James Rodriguez, che è stata un po' la bomba del mercato, no? La squadra umile prende il giocatore più l'MVP del campionato sudamericano, insomma un giocatore ex Real Madrid, e non gioca mai, l'allenatore non lo considera, non l'ha considerato, e probabilmente a gennaio se ne va via. Quindi lì hai la classica domanda: ma erano d'accordo il direttore sportivo e l'allenatore quando è stato preso, oppure è stata una scelta del presidente che l'ha preso per fare un po' di marketing? Queste cose poi succedono, cioè bisogna prendere in considerazione anche queste situazioni qui. A volte i presidenti decidono delle cose non d'accordo con l'allenatore, non d'accordo con il direttore sportivo, e la frittata si paga poi in campo. C'è anche questa possibilità. Forse è un giocatore che non volevano, poi chiaramente non lo so, non è stato registrato bene, ma chiaramente manca l'interlocutore. È chiaro che manca l'interlocutore.
Cioè non può.
Voi cosa pensate di Ranieri, di questo arrivo di Ranieri?
Ma io penso che Ranieri. Allora, il mio primo pensiero è stato: ma chi glielo fa fare? Lui è uscito alla grande l'anno scorso, sì. Aveva salvato il Cagliari in una maniera splendida dopo averlo portato in Serie A, quella subentrato, aveva detto: io non alleno più, semmai una nazionale. Probabilmente sarebbe arrivata la nazionale, secondo me, di qui a qualche mese. Certo, lui rischia tantissimo, perché la Roma è, secondo me, un calderone anche senza senso, anche dal punto di vista dell'assemblaggio dei giocatori in campo. Io non sono un tecnico, ecco, il massimo che posso fare, però è complicato.
Lui rischia perché è solo a Trigoria, l'allenatore è solo, l'ha dimostrato anche Juric. Adesso Juric gli ha dato tutte le colpe, no?
No, non c'è
struttura societaria, cioè l'allenatore è solo, diventa il parafulmine di tutti i casini, e di casini ce ne sono tanti.
Sì, guarda, noi, questa è una cosa importante. Io ho parlato delle cose veramente bellissime, no? Della gestione, cioè quando ti vedi poi alla fine del calcio il concetto di solo è importantissimo, cioè nel senso la figura del direttore sportivo, il segretario tecnico, spesso a questi livelli, anche a nostri livelli, c'è già un team manager, c'è quello, siamo la figura del delegato. Il delegato è quello che a livello nostro organizza le trasferte, organizza la gestione degli accrediti, la gestione dei biglietti per le famiglie. Cioè tutta questa struttura, tutte queste situazioni scarica tantissimo all'allenatore. Cioè il vero concetto è quello: l'allenatore deve fare l'allenatore. Se l'allenatore, ripeto, puoi avere l'allenatore, che ne so, Ancelotti chiaramente non è l'allenatore classico, l'allenatore degli allenamenti le gestisce suo figlio, no? Sì. Le gestisce Davide, ma nella struttura c'è una marea di persone, evidentemente il Real Madrid, ma anche nel nostro piccolo, ti ripeto, in serie di. Cioè c'è uno staff ormai di 10 persone intorno all'allenatore, che toglie peso e problemi all'allenatore, che si deve preoccupare di allenare, di fare le scelte, di farle di lavorare, no? In questo senso. E la società si vede poi nelle decisioni, si vede quando c'è un giocatore che gioca poco, si vede quando c'è un giocatore che magari vuole l'aumento di stipendi, oppure ci sono i rinnovi, cioè, quando si mischiano tutti questi concetti. Se l'allenatore è impelagato in tutte queste situazioni e non c'è la società, è un casino. Poi onestamente Roma è probabilmente una delle piazze più difficili del mondo, sì. Cioè, non ce lo dimentichiamo anche quello. Quante radio romane ci sono che parlano solo di Roma?
Troppo.
Che non so, cioè, la roba, cioè, non succede da nessun'altra parte, cioè, quindi anche quello, se non hai una struttura che filtra tutto questo casino, che non c'è, diventa difficile. E quello, secondo me, il fatto che sia solo rischia tanto tanto tanto, sono d'accordissimo con voi.
C'è una voce, Piero, e forse Marco l'ha letta, stata, che dice che lui adesso, diciamo, deve un po' mettere a posto, sistema i coach di questa stagione, e l'anno prossimo per lui potrebbe esserci un ruolo dirigenziale, cioè potrebbe essere una figura su cui iniziare a costruire una
sì, il direttore dell'area sportiva, no? Una specie,
diciamo,
di direttore dell'area sportiva,
direzione generale, adesso non so come si chiama, io poi
direzione generale, esatto,
faccio sempre confusione, sì. con i nomi esattamente, che allora, tu lo sapevi, sì, che io c'ho, Marco lo sa, che io c'ho uno zio, cioè un cugino mio padre, che è stato team manager del Milan per tanti anni,
certo, tempi belli.
Lo sapevi tu, Pietro, è venuta fuori,
sì, sta, sì, sì, certo, come no, questa, come no.
Io da piccolo pensavo, cioè, io c'avevo 12, 13, 15 anni, lui è il direttore sportivo del Milan, no, Ariedo Braida è il direttore sportivo del Milan.
No, non era il direttore sportivo, infatti lui non mi ricordo male, era alto, grande, con la barca,
con i baffi, sì, team, sì, manager, team, sì, team manager. Che differenza c'è? Questo è interessante, il direttore sportivo, il team manager, sì, il direttore generale, cosa, il direttore, sì, tecnico, cioè cosa cambia? Cioè è sostanziale la differenza, immagino.
Tutto, cambia tutto, tutto, completamente. Allora, il team manager è la figura che è fra la squadra e il direttore sportivo, ok? Cioè, quindi è una figura che è fondamentale che i giocatori vedano schierati un po' dalla sua parte, sì, che diciamo che è quello che ascolta le necessità dei giocatori e le porta alla direzione sportiva, ok? Quindi non solamente dei giocatori, ma anche dello staff tecnico, tutte, quindi le esigenze che ci sono, per esempio i premi non li gestisci col direttore sportivo direttamente o col presidente, c'è sempre un filtro del team manager, no? Okay. Che fa questo tipo di lavoro. I premi sono fondamentali, è una delle grandi cose che se ne parla poco, ma insomma i premi sono, se ne parla tanto invece a livello poi un po' di giocatori. Chiaramente a livelli più bassi c'è sempre più necessità, ci sono meno di queste figure, ma ce n'è grande necessità, perché alla fine se no i presidenti diventano gli interlocutori di tutto, e è molto pericoloso, perché chiaramente se sopra il presidente non c'è nessuno, se il negozio del presidente alla fine diventa difficile, no? Quindi sono figure fondamentali, e poi il team manager si occupa anche di quello, si occupano di tutto quello che è la parte anche personale del giocatore, quindi si occupano anche che il giocatore stia bene nella casa che ha affittato, certo, che gli aiuta a trovare la scuola ai figli, se devono portarli a scuola,
magari anche le mogli magari devono trovare una nuova collocazione professionale, magari.
Assolutamente, sì, sì, certo, chiaro, cioè, allora, chiaramente più sali di livello e più ci sono queste realtà, certo, ma pensa insomma semplicemente alle persone che il 25 d'agosto sono in un posto e il 26 sono in un'altra città, iniziano ad allenarsi, arrivano lì, devono portarsi la moglie, il figlio vicino, trovare casa, trovare la scuola. Cioè, uno dei problemi più grossi dei giocatori è proprio sono le scuole, perché dice no, vanno a delle scuole private, sì, ho capito, ma la scuola privata che costa 50.000 euro l'anno, evidentemente ci sono figli di altre persone che si possono permettere di pagare 50.000 euro l'anno, e non è che io faccio uscire un bambino perché è arrivato, credo, cioè, butto fuori un bambino perché è arrivato il figlio di Cristiano Ronaldo, cioè, certo, non so se mi spiego, cioè, tutto questo mondo è un mondo che va gestito, che per i calciatori poi è assolutamente fondamentale, e questo è la figura del team manager. Il direttore generale è una figura, tra l'altro in molte, per esempio l'Atletico Madrid ha una struttura, ha un presidente che è una figura più, diciamo, rappresentativa, poi ha un consigliere di amministrazione e ha due direttori generali, cioè loro hanno diviso la direzione generale sportiva da una parte e la direzione generale commerciale, diciamo amministrativa, dall'altra, quindi proprio per evitare che il direttore generale faccia in questo caso mischi un po' le situazioni. Quindi in un organigramma ci può essere il presidente, un direttore generale, poi da lì c'è il direttore sportivo da una parte e un direttore di amministrativo, quindi finanziario, dall'altra, e dal direttore sportivo dipendono poi gli scout, gli analisti, il segretario tecnico, quindi che lavorano per il club, e sotto c'è lo staff tecnico, no? Quindi lo staff tecnico che può essere normalmente l'allenatore, il secondo allenatore, il preparatore dei portieri, il preparatore fisico, che quello quando arrivano un blocco e poi normalmente vanno via anche in blocco quando viene esonerato l'allenatore, no? In questo senso. Però c'è una struttura che è al di sopra, appunto, che è la segreteria tecnica, che dipende dal direttore sportivo, che è quella che dà continuità al lavoro e che dà continuità al progetto. Poi chiaramente c'è anche tutta una struttura che gestisce la relazione fra la prima squadra e le squadre giovanili, che anche quello è importantissimo, perché chiaramente devi avere la coordinazione per i giocatori della primavera, in quel caso nel caso italiano, o delle filiali nel caso spagnolo, per cui oggi per esempio stamattina c'è un bel video, ragazzi, c'era 6-5 giocatori del Villalba che si sono allenati con la prima squadra, e si vede il video che va Griezmann e Koke, vanno a salutarli uno a uno, hanno salutato che hanno fatto l'allenamento con loro.
Bello.
Sì, esatto, molto, molto bello, no? Quindi chiaramente tutto questo è molto più complesso di quello che si vede da fuori. E poi ricordatevi che alla fine il calcio, come quasi tante cose, alla fine è gestione degli ego, dell'ego dell'ego delle persone. Quindi chiaramente immaginatevi in un mondo con calciatori milionari, allenatori milionari, dirigenti sportivi di società importanti, imprenditori americani con i fantamilioni e l'ego, tutti ego riferiti. Chiaramente se non ci sono gli equilibri per scoppiare casini, e l'altro aspetto oltre all'ego, che è un aspetto molto importante in una piazza come Roma, che è la gestione delle aspettative, cioè quella cosa, che cosa si aspettano le persone dalla squadra. Quindi chiaramente che ne so, oggi che a Firenze sono in zona champion, dovrebbero essere tutti contenti. Dico Firenze perché è una piazza difficilissima, certo. È un'altra piazza veramente molto molto difficile per fare calcio, chiaramente devono essere contentissime del fatto che sono lì, no? Se, se tornano alla settima, ottava, nona, decima posizione, chiaramente il tifoso è scontento. Ma perché? Perché il tifoso non accetta, non accetta che la sua squadra ormai non potrà, sarà difficilissimo che possa rivincere un campionato, no? Chiaramente la Roma lo stesso, cioè è molto difficile che non vincano una delle grandi in Italia, può vincere un Napoli perché fa le cose, hanno fatto le cose per bene, insomma De Laurentiis c'ha tutti i difetti, ma la gestione l'ha fatta bene, ma insomma oltre Milan, Inter, Juve, ecco il Napoli, ma da lì si fa fatica a rivedere uno scudetto fuori da queste quattro squadre, no?
Il tifoso della Roma è anche molto frustrato, Piero, perché parallelamente la Lazio di Baroni sta in una posizione inaspettata.
Esatto, è quello fondamentale, è sempre il solito problema. Il Madrid è in crisi, ma perché il Barcellona va benissimo. Se il Barcellona, se il Barcellona andava male, non esisteva la crisi, no? Non esisteva la crisi. E poi c'è un fattore veramente curioso che nelle società di calcio succede, quello secondo me è la cosa più interessante e più importante da studiare a livello proprio sociologico, è che il campo tappa tutto, maschera tutto, cioè proprio è una roba allucinante, cioè se la squadra va bene la società ci può essere tafferugli negli uffici, si possono dire tutti, ma sei primo in classifica, tutti zitti, e non c'è problema. Perdi due partite e scoppiano tutte le magagne, certo. Perché è difficile far scoppiare una magagna quando va tutto benissimo. Cioè, sei il non rompere le scatole, sei lo, non dare noia, non toccare niente. Quindi chiaro, quando va tutto bene, le società che hanno i problemi non si vedono problemi, quando va un pochino male scoppiano problemi subito, e questo è molto molto interessante perché succede quasi solo nel calcio, cioè non ci sono altre aziende che fatturano 300 milioni all'anno che hanno questi problemi, capito? Che è una cosa molto molto curiosa, però lo devi conoscere, perché se non lo conosci ti tritura questo mondo, molto molto curioso.
Allora,
molto curioso.
Chiudiamo parlando del Villalba. Allora, se non mi sbaglio, domenica contro l'AS Rosas, vero?
Allora, noi gestiamo quattro squadre, non ce lo dimentichiamo. La nostra prima squadra, quella c'è nella categoria più alta, è il Guadalajara, okay? Che in questo momento è seconda. È secondo, cioè quindi se dovesse andare di sopra andrebbe in Serie C, siamo evidentemente a novembre, è molto presto, ma va veramente molto molto bene, la squadra è informissima, veramente vi ripeto, ha dei numeri soprattutto in casa, cioè credo che non prendiamo gol, cioè in casa ne abbiamo preso uno e fuori casa abbiamo preso, cioè abbiamo su 9 partite 7 volte abbiamo mantenuto la porta a zero, insomma mi sembra un dato abbastanza importante, no? In questo senso, sono su 10-7 mi sembra. Sì, il Villalba va molto bene, anche se ha avuto un po' una piccola battuta dal resto, perché ha pareggiato in casa una partita che poteva vincere, però insomma la squadra va abbastanza bene. Ci siamo contro la Rosas, che è un derby, siamo a 10 km l'una squadra dall'altra. Infatti l'allenatore della Rosas è di Villalba, è un ex bandiera, capitano del Villalba, però insomma la squadra va molto, insomma è cresciuta, 5 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e un pareggio, quindi stiamo andando bene, terzi in classifica, quarti in classifica, vediamo un po' come va domenica, ma stiamo andando molto 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 bene, molto bene.
Ma tu...
tra l'altro se una cosa che ti farà piacere, Marco, invece la sorpresa, il giocatore più forte del campionato in questo momento è il tuo amico
Tieneto,
che ha già 6 gol, ha già fatto 6 gol, ha portato la sua squadra su terzi, stanno andando benissimo, lui sta andando alla grande, quindi ha esordito, ha segnato, no? In Coppa con la prima squadra,
sì,
quindi ha debuttato con gol in Coppa del Re, quindi insomma un bel valore, un bel valore che sta crescendo.
Ma ragazzi, tu Piero vai a vedere, quindi in caso di concomitanza di eventi vai a vedere il Guadalajara o il Villalba?
No, io in caso di concomitanza devo andare a vedere il Villalba, perché io da Guadalajara sono direttore generale, ma del Villalba sono presidente, quindi a Guadalajara c'è un presidente, qui diciamo che la funzione del presidente la fa il presidente, quindi io vado sempre nel caso della concomitanza vado a Villalba, ma normalmente le vedo tutte e due, perché non c'è grande concomitanza. Normalmente il Villalba gioca sempre la domenica mattina, quella la casa gioca o il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio, quindi insomma normalmente riesco a vedere tutte e due. Poi abbiamo altre due squadre, ma insomma le altre due squadre sono in seconda e in terza categoria. Quella di terza categoria è prima, ora
come si chiama? Invece, sto prendendo appunti.
Allora, quella di seconda categoria si chiama Los Santos de Lomosa e va malissimo, sono ultimi in classifica. Abbiamo avuto problemi con gli allenatori, ma non è che l'abbiamo cambiati noi. Abbiamo avuto problemi loro di lavoro, quindi
come si chiama? Los Santos de Lomosa?
Della Humosa, con l'H, sì,
Los Santos de Lomosa.
Della Humosa, esatto, con l'H. E invece la quarta è la Gruppazione Deportiva Ferroviaria, che è una squadra straordinaria, perché è la quarta squadra più antica di Madrid. A Madrid, nel comune di Madrid, quindi nella città di Madrid, solo 5 squadre sono arrivate a giocare in Serie B minimo, oltre alle tre grandi, quindi Madrid, Atletico e Rayo Vallecano. Le altre due sono il Colonia Moscardò, che in questo momento sta facendo la Serie D, e la Gruppazione Deportiva Ferroviaria, che ha 3 campionati in Serie B nella sua storia. È una squadra del 16, quindi ha 108 anni, nel 1916, e ha giocato 3 stagioni, ora gioca in terza categoria. E quest'anno siamo primi, vediamo se riusciamo a portarla di sopra.
Io sono la squadra dei ferrovieri, tipo il Ferro Carril Oest.
Esattamente, di fatto è sponsorizzata dalla Renfe, cioè dalla compagnia dalle ferrovie dello
Stato. Tipo Trenitalia, ok, sì, ho capito.
Tipo Trenitalia, esatto, sì, senza tipo, Trenitalia. E ha molta, il presidente d'onore è Vicente del Bosque, perché suo padre giocava lì, ha giocato nella Ferro quando era giovane, il padre. Quindi insomma ha una storia molto molto interessante, e vediamo se riusciamo a portarla ora di sopra. Però c'è un bel progetto per farla crescere, diciamo, per ritornare a giocare nel quartiere dove giocava fino agli anni 40, insomma una storia molto molto romantica, molto interessante.
Ma la società, cioè è un'unica società quella che gestisce tutte e quattro queste squadre?
No, allora ogni squadra ha la sua propria società, evidentemente ha il suo proprio numero, sì, però diciamo che la stessa società gestisce le quattro squadre. Cioè io sono direttore generale, presidente, direttore generale e vicepresidente, in ordine delle quattro squadre.
Vicepresidente dietro Vicente del Bosque.
Sì, no, c'è un presidente diciamo operativo.
Ah, operativo.
Sì, Vicente del Bosque è solo onorifico, è solo d'onore, insomma.
Guadalajara
d'onore,
Serie D, sì.
Quindi Guadalajara Serie D. Villalba la quinta categoria, quindi l'eccellenza, no, come si chiama?
La promozione.
Che c'è? Promozione, e poi seconda e terza categoria.
Ma dico, ora vediamo cosa succede. Deve essere scoppiata una bomba carta qui fuori.
Mamma mia, botta abbiamo sentito.
Se abbiamo ancora i motorini, torneremo a casa.
C'è un attentato dei tifosi romanisti alla sede della radio.
Abbiamo detto qualcosa che non andava bene.
Forse Ranieri, forse, o Juric, non so.
Juric suona quasi come una bestemmia ormai.
Juric.
Ormai è andato. Va bene, dai, abbiamo fatto un bel recap delle nostre squadre, cioè noi ci sentiamo soliti onorari della società. Ci risentiamo giovedì prossimo, quindi puntata dedicata al fantacalcio, soprattutto
al fantacalcio.
Perché il fantacalcio è la rovina del calcio italiano.
Ha rovinato il calcio italiano. Questo è il titolo.
Ci pensi tu? Io mi opporrò estremamente, perché il fantacalcio.
Io pure.
Quindi sarà un bel
dibattito. Bellissimo.
Perfetto.
Grazie Piero, a giovedì e un abbraccio.
Buonanotte.
Ciao.
Ringraziamo il nostro Piero da Madrid, è sempre un piacere, sempre. Divertente, interessante, sì, veramente. Sì, sì. Grande colpaccio,
grande acquisto.
Speriamo che torni ovviamente il buon Simone, speriamo che Yuri emerga dalla sua grotta,
e anche Meret Palmisciano
e poi sono finiti, questo è il collettivo,
sì, certo.
Ok. Marco, che dire?
Niente, manca 60 secondi.
60 secondi, l'Italia ha vinto.
L'Italia ha vinto. Io sto in partenza per Malta. E
che va a fare Malta?
Tre giorni di svago con vecchi amici, una carrambata. Chi viene dal Portogallo, chi viene dalla Toscana.
Giovedì ci sei?
Sì, torniamo martedì.
Va bene, va bene. Grazie a tutti, giovedì prossimo alle 22 di Armando il calcio e la malattia, ovviamente ci sono i podcast bellissimi, chiudiamo sempre con un po' di anni 80.
Buonanotte.